Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Apprendisti stregoni.
Di Pietro Stramba Badiale.
Bentrovate, bentrovati amici, amiche di Dalla Parte del Torto. Siamo Letizia Baldoni e Pietro Stramba Badiale, pronti per la quinta puntata che riguarda il discorso della spazzatura. Noi stiamo facendo questo ciclo di trasmissioni che riguardano la gestione dei rifiuti perché crediamo che sia un argomento importantissimo e crediamo anche che sia fondamentale parlarne al di fuori della politica, quindi parlarne, diciamo, da un punto di vista più libero, più scevro da interessi legati intorno ai rifiuti, per poter dare delle informazioni, come al solito, di prima mano. Vero, Pietro?
Ma sì, e probabilmente in questa nostra scelta pesa anche il fatto che, vivendo a Roma, siamo abituati, anzi eravamo abituati a fare lo slalom tra i rifiuti, adesso siamo passati dallo slalom al nuoto, perché praticamente i rifiuti ormai sono in libera circolazione in tutte le strade della città. Vedevo giusto alcune immagini in questi giorni di via Cortina d'Ampezzo, che per chi non conosce Roma è uno dei quartieri chic della città, non famoso come Parioli, ma è una di quelle zone dove abitano i VIP. Ecco, la quantità di rifiuti è esattamente uguale a quella che c'è nelle vie di Tor Bella Monaca o di Corviale.
Sì, infatti si potrebbe pensare appunto a tuffi e nuotate in mezzo alla spazzatura, tra i topi e i gabbiani, e questo è un quadro veramente apocalittico che non vorremmo mai più vedere nella nostra città, quindi cerchiamo di rimettere bene a fuoco anche quello che abbiamo detto finora, perché noi abbiamo parlato di rifiuti nella prima trasmissione, che potete riascoltare in podcast quando volete e se volete. Abbiamo parlato abbiamo detto a chi tocca fare la discarica, chi la risolve questa benedetta questione, la discarica la fai tu, no, la faccio io, questa è una storia che si rimpallano, Regione, Lazio e Comune di Roma, per esempio, ma vale per tutti i comuni d'Italia, no? E per tutte le regioni, quindi abbiamo cercato
su questo devo correggere, perché sì. Nella gran parte dei comuni e delle regioni si lavora di comune accordo, ognuno fa la sua parte e si collabora anche tra comuni e regioni di diverso colore politico. Perché?
E qui non è successo.
E qui non è successo, diciamo, per responsabilità, giusto per riassumere brevemente le cose della prima trasmissione, per responsabilità non dirò esclusiva, perché sicuramente non esclusiva, ma largamente prevalente, vogliamo dire tra il 70 e l'80%, responsabilità del Comune di Roma e in parte della città metropolitana, la cui sindaca è la sindaca di Roma comunque, quindi se non è una cosa l'altra, sempre lei.
Bene, nella seconda trasmissione, nella seconda puntata, abbiamo parlato di raccolta differenziata, cercando di sfatare anche alcuni miti che sono stati costruiti intorno ad essa. Poi abbiamo parlato degli impianti e abbiamo scoperto quanto sono importanti gli impianti in tutto il ciclo della gestione dei rifiuti. Senza i giusti impianti è inutile anche fare la differenziata, giusto?
Giusto, così come senza adeguate filiere industriali successive che accolgano i prodotti che escono da quegli impianti e li rendano di nuovo prodotti che entrano nel ciclo economico, anche gli impianti servirebbero a poco.
E poi siamo passati a trattare la storia dell'AMA, dell'Azienda Municipale dell'Ambiente di Roma, perché è una storia emblematica, perché ci ha dato modo di parlare di quanto questa azienda debba essere legata, collegata alla gestione del comune, o abbiamo anche parlato di ipotesi privatizzazione, abbiamo cercato di vedere come nel tempo i vari sindaci hanno portato avanti questa gestione dei rifiuti attraverso l'AMA e come a Roma questa grande enorme discarica che da 30 anni ha, come dire, distrutto, si può dire, la Valle Galeria,
dato un bel contributo a distruggere,
sia stata insomma un po' il centro di tutte le questioni, diciamo, no? Quindi siamo arrivati adesso a la quinta trasmissione, finiremo parlando di tasse, no? Finiremo parlando di Tari, tutti argomenti che interessano molto noi cittadini, di cui sentiamo il peso ovviamente, e dei rifiuti sentiamo anche l'odore per strada. Ma tornando ai cittadini, oggi vogliamo parlare proprio del ruolo che hanno i cittadini nella gestione dei rifiuti urbani, cosa dovrebbero fare, su che cosa si devono informare, qual è anche, quali sono i compiti dell'amministrazione verso i cittadini, perché non vanno lasciati soli in questa gestione.
Sì, indubbiamente è così. Ovviamente, come un po' tutte le cose che riguardano la gestione dei rifiuti urbani, le situazioni sono molto diverse da comune a comune e da regione a regione, più ancora da area geografica ad area geografica, perché sappiamo bene che l'Italia a due velocità, di cui si parla sempre quando si guardano gli indicatori economici, nel campo dei rifiuti addirittura un'Italia a tre velocità, perché c'è un nord che ha già superato gli obiettivi fissati dall'ultima direttiva comunitaria sull'economia circolare al 2030 e sono già in gran parte superati nelle regioni del nord Italia. Al centro siamo indietro abbastanza, al sud purtroppo siamo all'anno zero o quasi, salvo alcune eccezioni, perché ci sono alcune aree della Campania, uno dice che è strano, la Campania che ha avuto per tanti anni una gravissima emergenza rifiuti, eppure ci sono aree della Campania, in particolare nel Salernitano, ma anche in provincia di Napoli, che hanno sistemi di gestione dei loro rifiuti urbani che sono assolutamente comparabili con quelli del nord, e lo stesso avviene in Basilicata. Lasciamo perdere purtroppo la Calabria, la Sicilia e anche la Sardegna, che invece hanno situazioni veramente arcaiche dal punto di vista della gestione dei rifiuti urbani.
Quindi una gestione molto lontana dai nuovi target europei. Chissà quando mai ci arriveremo noi ad essere come, perlomeno come quelli del nord, comunque raggiungere questi target. Mi veniva in mente che ogni cittadino italiano produce circa 500 kg di rifiuti urbani a testa, quindi ognuno di noi dato del 2019 a Roma, mi pare, 596,3 kg pro capite,
esatto,
mezza tonnellata, cioè noi dobbiamo diventare consapevoli, responsabili, capire che stiamo producendo una marea di rifiuti a testa, ognuno di noi lascia un'impronta negativa però.
Sì, teniamo conto che comunque è un'impronta in calo, nel senso che prendendo sempre Roma come riferimento, nel 2011 la produzione pro capite è stata di 682 kg e 280 grammi.
Quindi siamo migliorati?
Sì, con diciamo una serie di alti e bassi, però eravamo vicino ai 700 kg, adesso siamo poco sotto o poco sopra, a seconda degli anni, i 600, quindi un passo avanti c'è, ed è un passo avanti determinato soprattutto dal versante riduzione a monte dei rifiuti. La riduzione che si è registrata in questi anni è stata dovuta in grande parte alla riduzione dei rifiuti a monte, cioè alla prevenzione del rifiuto, ed è una cosa che riguarda un po' i comportamenti dei consumatori, ma poco. Soprattutto riguarda le norme che sono diventate più stringenti, per esempio per quanto riguarda i prodotti in plastica monouso, che stanno man mano andando fuori legge, e moltissimo riguarda la responsabilità estesa del produttore. Questa norma che è stata introdotta in questi ultimi anni e poi rafforzata dall'ultima direttiva del 2018, che è stata recepita in Italia poco meno di un anno fa, in base alla quale chi produce qualsiasi cosa, che sia un prodotto fisico, che sia un servizio, è responsabile dei rifiuti che ne deriveranno per tutta la durata della vita di quel prodotto, di quel servizio. Quindi comunque i costi per la gestione, trattamento, lo smaltimento dei rifiuti gravano anche sul produttore. Questo cosa comporta? Che il produttore in genere bada al proprio profitto e non è stupido, per cui cerca di ridurre gli imballaggi, cerca di aumentare la riciclabilità dei suoi prodotti in modo da avere meno costi e anche sfruttare questo aspetto dal punto di vista del marketing, dicendo: comprate i miei prodotti perché sono ecologici.
Questo mi fa pensare ad Amazon, perché Amazon arriva in tutte le case.
Sì.
E come si sta comportando questa grande?
Ma secondo le loro affermazioni, quindi non abbiamo, almeno io non conosco una fonte indipendente che possa confermarle o smentirle, ma secondo le loro affermazioni, proprio in queste ultime settimane, stanno facendo una campagna dicendo: noi abbiamo ridotto i nostri imballaggi di 1 milione di tonnellate all'anno.
Ah, bravi però!
Poco o tanto è già qualcosa, diciamo.
Sì.
D'altra parte, più un'azienda è grossa e più è attenta a queste cose. Per esempio, IKEA, per fare un nome anche di un altro marchio molto ben noto, da ormai molti anni, da più di 20 anni, punta proprio sulla questione ambientale, quindi riducendo al minimo gli imballaggi, consegnando i prodotti smontati. Questi prodotti occupano molto meno spazio, quindi loro ci risparmiano tantissimo sui costi di trasporto, ovviamente, ma l'ambiente ci guadagna in termini di minori emissioni, per esempio, di inquinanti in atmosfera.
Certo.
Minori quindi consumi energetici, eccetera.
Quindi diciamo che a livello allargato quando si tratta di grandi ditte, di grandi aziende, di grandi, qualcosa si sta facendo, forse di più là che non per le piccole aziende. Non so, mi viene in mente il mercato a chilometro zero.
La truffa del mercato a chilometro zero, sì.
Io lo sapevo che avrei scatenato un,
no, diciamo, questo, un uragano. Questo esula un po' dal nostro tema.
Esula un po' dalla trasmissione. Certo.
Però butto lì solo un dato, poi ognuno ci rifletta. Chilometro zero. Per i 3 milioni di abitanti di Roma, ufficialmente 2 milioni 800 mila, più 1 milione di pendolari al giorno, più un certo numero di persone che vivono a Roma da una vita ma non hanno mai preso la residenza e quindi formalmente non stanno qua, più tutti i visitatori per motivi di turismo, di lavoro, di affari, di salute, di studio, eccetera, che anche con la pandemia sono calati, ma ci sono. Ecco, per dar da mangiare a tutta questa gente, naturalmente utilizzando tecniche culturali e di allevamento di tipo industriale, quindi intensiva, con uso di fertilizzanti e quant'altro, non l'agricoltura biologica che ha ottime qualità spesso, ma rendimenti più bassi, quindi producono meno cibo. Ecco, per dar da mangiare a tutta questa gente, e stiamo parlando solo del confine del comune di Roma, avremmo bisogno di un territorio pari a un cerchio con un raggio di 300 km intorno a Roma. Quindi noi mangeremmo a chilometro zero, anche se sono 300 km al massimo, ma Firenze, Napoli, Ancona e tutto quello che ci sta in mezzo morirebbero di fame, perché tutto quel cibo servirebbe solo a noi. Ecco, questo è il chilometro zero. Quindi non raccontiamoci favolette. Il chilometro zero è una presa in giro. È un espediente propagandistico.
Sì. Cioè, io sapevo di come dire, pungolarti su un argomento che ti scatena queste reazioni, però diciamo che è necessario che anche gli ascoltatori siano informati su questo e quantomeno ci facciano una riflessione. Quindi, tornando al ruolo del cittadino, questo cittadino dovrebbe ridurre i suoi rifiuti.
Sì, e come sempre io quello che continuo a sostenere è che il cittadino può fare alcune cose, ci può mettere tantissima buona volontà, ma molte delle cose non le può fare, perché non dipendono da lui o da lei. Perché la riduzione a monte della produzione, quindi fare prodotti riciclabili, fare prodotti duraturi, fare prodotti con poco imballaggio non è una cosa che facciamo noi, è una cosa che devono fare le imprese e è una cosa che magari lo Stato, quindi i governi, i parlamenti, può in qualche modo indirizzare con delle normative che magari favoriscono determinati metodi produttivi e penalizzano altri metodi produttivi o altri prodotti addirittura. Certo, poi noi singolarmente andiamo al supermercato e possiamo scegliere tra vari prodotti della stessa tipologia e possiamo decidere di scegliere quello più diciamo favorevole o meno sfavorevole all'ambiente, naturalmente tenendo conto di una serie di fattori, perché non è che viviamo in un mondo perfetto dove io, quando ho bisogno di una saponetta, vado al supermercato, la prelevo dallo scaffale e me la porto a casa. C'è un passaggio intermedio, devo andare alla cassa. Allora, ci possono essere due saponette, una con semplicemente un foglietto di carta riciclata come imballaggio e l'altra invece tutta bella, elegante, ma quella col foglietto di carta riciclata costa il quadruplo di quell'altra. E allora forse lì ho qualche problema. perché c'è chi può scegliere liberamente, c'è chi non può scegliere altrettanto liberamente. Quindi da questo punto di vista sulla riduzione possiamo fare molto poco in realtà.
Anche sulla separazione dei materiali?
Sulla separazione dei materiali possiamo fare molto. Ecco, questo sì, questo sicuramente sì. Ovviamente, perché si arrivi a fare una separazione veramente efficace, intanto serve avere dello spazio, perché non basta un contenitore, ce ne vogliono 5-6, ovviamente più piccoli di quello che era il bidone della spazzatura tradizionale, però comunque hanno bisogno di spazio. E se pensiamo a tanti appartamenti che non dispongono neanche di un terrazzino, tenersi in casa per 3 giorni, trattandosi di rifiuto organico, o per 1 settimana, trattandosi di altri materiali, dei rifiuti, può essere problematico, per esempio.
Sì, assolutamente, certo. Questo nel caso in cui si faccia però la raccolta porta a porta.
No, non necessariamente, perché la raccolta differenziata multimateriale si fa anche, per esempio, col cassonetto stradale, con le isole ecologiche, cioè ci sono tanti modi per farlo. Ognuno ha dei pro e dei contro, perché il porta a porta ha dei costi elevatissimi, diciamo nell'ordine dal doppio al quadruplo della raccolta nei cassonetti stradali, la quale a sua volta costa più del doppio della raccolta del rifiuto indifferenziato nei cassonetti stradali. Però nel caso tra l'indifferenziato e la differenziata entrano in gioco valori economici che rendono l'operazione conveniente. Quando si va sul porta a porta i costi schizzano verso l'alto ed è vero che aumenta la percentuale di captazione di rifiuto selezionato. Però poi bisogna vedere quanto di questo riesce effettivamente ad arrivare a essere riciclato o recuperato energeticamente, e quindi qui bisogna valutare, perché effettivamente in molte situazioni, penso per esempio laddove la densità di popolazione è bassa e quindi la raccolta a parità di peso richiede molto più tempo, perché ci sono tutti gli spostamenti da un insediamento all'altro, ecco, forse in quel caso proprio non conviene. In più c'è, se vogliamo, una controindicazione di tipo sociale. Il personale addetto al porta a porta è un personale praticamente privo di qualifica, di qualificazione, che viene anche pagato abbastanza poco, ovviamente, perché è tutto in proporzione, però comunque, siccome per fare la raccolta da cassonetto monomateriale o multimateriale basta un operatore sull'autocompattatore e si fa tutto il suo giro, per la raccolta porta a porta servono squadre da 3 a 5 persone che saranno individualmente pagate meno di quell'altro monooperatore, però siccome sono in tanti vengono a costare di più. E oltretutto sono comunque lavoratori che rimarranno a lungo, molto a lungo, ancorati a un livello di manovale generico, quindi con poche prospettive di migliorare la propria condizione economica, quantomeno.
Ok, quindi tornando al cittadino, che cosa deve fare? Però potrebbe ridurre... Allora, devono ridurre le aziende, indubbiamente, farci arrivare dei prodotti che sono liberi da imballaggi ingombranti e non differenziabili, eccetera. Però anche noi, quando andiamo a conferire i rifiuti, dovremmo cercare di ridurli, cioè il cartone va piegato, la carta pure va piegata oppure va tagliuzzata nell'apposita macchinetta che riduce la carta. Ci sono dei materiali che noi in casa possiamo ridurre di volume, ecco,
sicuramente.
Questa già sarebbe una cosa utile.
Ecco, però adesso ti faccio una domanda. Tu le bottiglie di plastica immagino che anche solo qualche volta ti capiterà di usarne. Le bottiglie di plastica, come le riduci?
Io le tolgo il tappo, poi le schiaccio tutte e poi gli rimetto il tappo.
Ecco, fai una cosa giusta e una sbagliata, secondo le sacre regole, che però, francamente, secondo me sono poco applicabili. Perché secondo i puristi della differenziazione, la bottiglia di plastica andrebbe schiacciata per il lungo.
Sì, per il lungo.
Allora, nell'altro senso.
No, nell'altro.
Cioè, andrebbe appiattita mantenendo la sua lunghezza. Ecco, per la sua altezza, diciamo. Ecco.
Sì, sì, sì.
Però la cosa, mentre mediamente, insomma, con due mani si riesce a ridurre in quell'altro modo, cioè schiacciandola dall'alto verso il basso,
sì,
in quell'altro modo a mani nude può non essere la cosa più semplice e fattibile. Sicuramente richiede più forza e più tempo. Uno degli slogan di Federambiente, che è l'associazione delle imprese pubbliche di igiene ambientale nella quale ho lavorato per alcuni anni, c'era uno slogan che diceva: il primo operatore ecologico è il cittadino. Quindi certo il cittadino ha una serie di responsabilità ed è giusto affidargli queste responsabilità, però non è nemmeno giusto, a mio parere, caricarlo di una serie di gravami, diciamo, che veramente possono rendere questa faccenda troppo complicata. Allora, passi, anche se non ha molto senso dal punto di vista tecnologico, sciacquare le lattine e le bottiglie di vetro prima di metterle nel loro apposito contenitore. Ma togliere le etichette alle scatolette o alle bottiglie di plastica è una inutile vessazione del cittadino, perché sia l'alluminio, sia la banda stagnata, sia la plastica passano attraverso bagni di soda caustica che tolgono qualsiasi residuo di qualsiasi cosa. E quindi non ha molto senso stare a staccare, che poi tanto la colla non si stacca mai bene, eccetera. Cioè, ci vuole anche, e spesso io vedo i manualetti che le aziende e i comuni distribuiscono ai cittadini, ci vorrebbe un pochino più di buon senso anche da parte di chi elabora questi prodotti e fa la comunicazione ambientale, perché spesso il cittadino poi alla fine si spaventa e finisce che poi non fa molte delle cose che dovrebbe fare. Anche spiegare come vanno trattati, eventualmente separati, alcuni rifiuti. Faccio un esempio che è quello che è forse più eclatante, anche se per fortuna riguarda sempre meno persone. Ma quanti sanno come devono mettere nelle pattumiere un pacchetto di sigarette vuoto, che è formato da vari materiali? C'è il cellofane esterno, c'è il cartoncino interno, c'è il foglio accoppiato carta alluminio dentro ancora. Insomma, in quel pezzettino di roba piccolo, così accartocciato, c'è dentro un mondo. E quel mondo andrebbe trattato correttamente, cosa che nessuno sa fare perché nessuno glielo spiega.
Beh, se nessuno glielo spiega, la domanda è legittima: chi lo dovrebbe spiegare a noi cittadini come comportarci nei confronti dei rifiuti?
Ma essenzialmente spetta ai comuni, che di solito attraverso il loro regolamento sui rifiuti delegano l'azienda, che sia pubblico che sia privata, che gestisce il servizio per conto appunto del comune. Per cui a Roma è AMA che prepara di solito tutti questi opuscoli.
Ci sono anche tanti enti, associazioni ambientaliste che fanno questo decalogo della raccolta differenziata, non so, il CONAI, Legambiente, ne arrivano tanti anche nelle scuole per gli studenti, però diciamo che c'è qualcosa che non va, evidentemente non basta questa distribuzione anche capillare della locandina o del libretto informativo. Deve probabilmente scattare qualcosa di più nella persona stessa. È una sensibilità nei confronti dell'ambiente che ancora probabilmente non è sviluppata abbastanza da poterci far raggiungere quei target che dicevamo prima.
Ma sì, sicuramente. Conta molto la qualità della comunicazione, conta molto la capillarità della comunicazione e ovviamente comunicazione che, e qui sta un altro errore che spesso fanno soprattutto le aziende delle grandi città, quella di fare una comunicazione uguale per tutti, quando invece deve essere mirata per i diversi target sociali che convivono in una città, ma che hanno condizioni abitative e anche livelli culturali e problematiche comunque molto diverse tra loro. Insomma, un po' come non è che esista un unico modo per affrontare la questione rifiuti, perché deve essere sempre un insieme di strategie, un insieme per esempio di metodologie di raccolta, di impiantistica adattato al territorio in cui deve operare e con un mix sempre di strumenti. Ecco, per la comunicazione è esattamente la stessa cosa, cosa che invece molto raramente, se non mai, viene fatta.
Sì, sì, ci sono dei numeri che possono convincere, cioè al di là di quanti rifiuti ogni cittadino produce, rifiuti urbani, no? Però ci sono dei tempi, dei vari materiali per la loro, diciamo, distruzione o ritorno in un ciclo che possa essere ambientale, insomma, che fanno un po' paura, no? Per esempio i tempi della plastica che sono lunghissimi, che possono andare, la degradazione proprio. Sto parlando della plastica, possiamo arrivare fino alla busta di plastica della spesa, possiamo arrivare fino a 20 anni.
No, anche molto di più.
Non so, un torsolo di mela anche 2 mesi, o il cartone del latte fino a 3 mesi. Poi c'è il tempo indeterminato della bottiglia di vetro, perché il vetro veramente può arrivare, cioè a noi sono arrivati i vetri degli antichi romani, dei nostri antenati. Quindi questi tempi di solito colpiscono molto per esempio i più giovani, che di fronte a queste informazioni insorgono, si rendono conto che non è il caso di buttare per terra la cicca che masticano, il chewing gum, perché la plastica ci mette tantissimo per biodegradarsi, no? Quindi anche questo discorso mi sembra importante, proprio una educazione che va fatta.
Ecco, però anche dietro questo c'è un mito, o c'è un'informazione incompleta. È vero, per biodegradare una bottiglia di vetro ci vogliono 4.000 anni, quindi il quadruplo della peggiore plastica. Però una bottiglia di vetro, dopo 4.000 anni, diciamo dopo 2.000 anni, è ancora quella stessa bottiglia di vetro, inerte, okay, che non fa niente. La plastica, in tutto il suo ciclo vitale, è dannosissima e può produrre effetti gravissimi. Pensiamo al problema delle microplastiche nell'acqua di mare, per esempio, ma anche praticamente nelle nostre case. Microplastiche che vanno a depositarsi nei vari organi, nei vari distretti del corpo, umano e animale, dove possono provocare dei danni gravissimi. Quindi disperdere una bottiglia di plastica nell'ambiente, anche se ha un ciclo vitale infinitamente più breve di quello di una bottiglia di vetro, ma è molto più dannoso per l'ambiente. Il torsolo di mela, diciamo che non è bello da vedere sicuramente, marcisce, si guasta, si decompone e va a fertilizzare il terreno. Certo sull'asfalto no, ma insomma, sì. Se viene abbandonato su un pezzo di terra, rientra lì e fornisce nutrienti alla terra. Quindi è sempre bene recuperarlo per farne del compost di qualità e sottrarlo comunque al cumulo dei rifiuti, non c'è dubbio. Però non produce un danno ambientale.
Invece la plastica, diciamo che è proprio deleteria da questo punto di vista, perché nel mare appunto uccide anche tanti animali e tanti pesci, eccetera, sia perché se la mangiano, sia perché magari anche noi, no? Quando arriva fin nelle nostre tavole, diciamo, la plastica, quando noi mangiamo il pesce.
Ma non solo, insomma, in realtà le microplastiche sono ubique veramente nel nostro habitat, quindi abbiamo mille fonti, a volte anche l'acqua che beviamo contiene microplastiche, e stiamo attenti che l'acqua di rubinetto in linea di massima, salvo pochissime eccezioni, è di qualità e di potabilità infinitamente superiore a tutte le acque in bottiglia.
Sì, infatti magari poi ci sono questi depuratori per le acque che non potremmo usare, così non andiamo a comprare più l'acqua minerale nelle bottiglie di plastica.
Ecco, i depuratori domestici sono una delle più grandi truffe degli ultimi 20 anni, perché non servono assolutamente a nulla, anzi possono peggiorare la qualità dell'acqua. La cosa migliore è aprire il rubinetto e riempire un bicchiere. Quell'acqua, che è ipercontrollata, è di solito ottima, tanto che l'ACEA, che distribuisce l'acqua nel Lazio, in particolare a Roma, aveva alcuni anni fa avviato un progetto per imbottigliare e vendere l'acqua dell'acquedotto del Peschiera, che è il principale acquedotto che rifornisce Roma. Quindi io sono molto più tranquillo bevendo l'acqua di rubinetto che bevendo l'acqua in bottiglia, francamente. E allora lì, ecco, per esempio, bevendo l'acqua in bottiglia, pensa quanta plastica e quanto vetro possiamo risparmiare, quanto carburante e quindi quante emissioni di inquinanti in atmosfera possiamo risparmiare evitando il trasporto delle acque in bottiglia lungo centinaia di chilometri, perché alcune delle acque più rinomate e più consumate, per esempio anche a Roma, vengono magari dall'Alta Valtellina, dalla provincia di Bolzano o comunque dalle Alpi, e quindi fanno viaggi di 600-700 chilometri per arrivare qua.
E quando le andiamo a comprare sono state anche ferme queste acque dentro le bottiglie, chissà anche per quanto tempo, insomma, quindi l'acqua del rubinetto scorre, diciamo, sì, fresca.
Sì, decisamente.
Stavo pensando che c'è un'altra cosa che noi cittadini potremmo fare, che è oltre fare delle scelte per gli acquisti, diciamo, di prodotti più o meno inquinanti, potremmo riusare. Cioè, non tutto è da buttare, ci sono alcuni oggetti, diciamo, no? Anche di plastica soprattutto, che potremmo proprio riutilizzare, imparare a riutilizzare. Non so, mi viene in mente il flacone del detersivo liquido per la lavatrice, che quando finisce lo puoi utilizzare per annaffiare le piante.
Sì, volendo si può anche fare quello. Ma in quel caso, francamente, conviene piuttosto, se ne ho la possibilità, cosa che in Italia non molti hanno, perché ce ne sono ancora troppo pochi in giro di punti di distribuzione, usarli per andare ad acquistare dei detersivi liquidi alla spina.
Anche, certo.
E quindi riutilizzando il flacone. Però questo è possibile laddove ci sono dei punti vendita di detersivi alla spina e non sono tantissimi ancora. Anzi,
no, direi di no.
Diciamo in Toscana c'è una certa concentrazione, ma nel resto d'Italia non è moltissimo. E l'idea che una persona attraversi tutta Torino, tutta Milano o tutta Roma per andare a rifornirsi di detersivo, beh, allora mi pongo il problema. Non è che con tutto il carburante che utilizzerò per spostarmi, oltre alle ore perse, ma che utilizzerò per spostarmi per prendere sta roba, non è che alla fine il bilancio ambientale sia sfavorevole addirittura. Quindi torniamo a quel ragionamento che abbiamo sviluppato nelle puntate precedenti. Costruiamo una filiera. Per esempio, i comuni potrebbero trovare dei modi di incentivare punti vendita di detersivi alla spina nei quartieri. Allora la cosa comincia a avere un senso. Altrimenti rimane un po' così. Io sul riuso ho qualche idea. Intanto consideriamo la difficoltà di riusare, perché fino a pochissimi anni fa, ma veramente pochissimi, stiamo parlando di 5 anni, in Italia era vietato recuperare un oggetto dai rifiuti e metterlo a posto e riutilizzarlo. Era vietato perché quando un oggetto veniva dismesso diventava rifiuto e non poteva più ridiventare un prodotto, doveva rimanere rifiuto fino allo smaltimento finale. Poi per fortuna finalmente è stata fatta una legge che ha consentito anche in Italia il riuso, che addirittura nella gerarchia europea della gestione dei rifiuti urbani sta al secondo posto, subito dopo la prevenzione e quindi la riduzione a monte del rifiuto. Io credo che la strada migliore del riuso sia però un'altra. Non tanto riutilizzare il flacone per o cose del genere, ma trovare un punto d'incontro con delle persone cui quell'oggetto che a me non serve più, non interessa più, invece può interessare e servire effettivamente. In questo un minimo ormai si riesce a fare grazie ai non solo ai mercatini dell'usato, ma anche a una serie di negozi che ormai si stanno diffondendo, almeno nelle città, in cui si può portare le proprie cose che non si usano più e ci pensa il negozio a metterle in vetrina, in esposizione, e quindi a rivenderle poi a qualcun altro a cui interessano. Questo è un modo intelligente per incentivare non solo il riuso, ma anche la riduzione. Perché ovviamente se io vado a comprare un triciclo per bambini, poniamo, lo vado a comprare nel negozio dell'usato, ovviamente non andrò a comprare un triciclo nuovo e quindi non avrò immesso un prodotto in più nell'ambiente.
Certo, certo. C'è anche chi da artista sta pensando alla possibilità di riusare alcuni rifiuti con i quali riesce a creare delle vere e proprie opere d'arte. Non so, sì. Mi vengono in mente delle lampade, no?
Ma non solo, insomma. C'è per esempio un'associazione che si chiama SCART, che appunto si occupa di produzioni anche di abbigliamento, comunque di complementi d'arredamento, di cose di questo genere. C'è per esempio una band, si chiama Riciclato Circo Musicale, tra l'altro ti farà piacere sapere che è un gruppo di ragazzi marchigiani. Che,
fantastici! Che, ma non perché marchigiani, ma perché... mi ricordo, li abbiamo già conosciuti e veramente racconta perché
sì, hanno praticamente bene. Loro non solo fanno canzoni che spesso sono ispirate proprio alla questione dei rifiuti, ma non solo, perché ci sono altre canzoni che parlano delle bufale intese come le fake news, c'è la canzone su Iban il Terribile che riguarda invece le banche, ma la loro caratteristica fondamentale è quella che tutti gli strumenti che suonano sono autocostruiti usando rifiuti.
Bellissimo.
E questo è bellissimo.
Una trovata geniale.
Tra l'altro ci sono alcune esperienze in paesi cosiddetti del terzo mondo, paesi dove spesso le discariche fanno impallidire Malagrotta per le loro dimensioni e dove spesso vivono migliaia di persone dentro le discariche. Ecco, ci sono alcune esperienze di questo tipo sia in Africa sia in America Latina di orchestre giovanili, spesso fatte da bambini, da ragazzi, che utilizzano strumenti musicali costruiti a partire dai rifiuti della discarica, che secondo me anche questa è una cosa molto, molto bella. Tra l'altro riescono anche a fare delle produzioni musicali di grande qualità. Per esempio, ecco, i violini fatti con le scatole di tonno, quelle da 2 kg, da 3 kg, quelle da salumiere, insomma. Ecco, cose di questo genere. Ma vedo che il tempo comincia un po' a stringere, ma vorrei toccare...
Sì, comincia un po' a stringere. Ecco. Mi pare anche che noi abbiamo scandagliato l'argomento
ma manca
da
un
nord
tassello.
A sud, da est a ovest, nel senso che siamo arrivati persino all'arte.
Esatto, però adesso torniamo un attimo coi piedi per terra, diciamo così, perché c'è un punto che è forse il più importante e ce lo siamo tenuto per ultimo. La partecipazione alla gestione, cioè non solo quello che il singolo cittadino fa a casa sua per migliorare la situazione, ma quello che cittadini associati, cittadini organizzati possono fare. Da questo punto di vista, i regolamenti comunali dovrebbero prevedere anche le forme di partecipazione del cittadino. Però prendo per esempio il regolamento rifiuti del Comune di Roma, che è stato approvato da pochi mesi, quello nuovo, ma sono andato a guardare il precedente, non era molto diverso. E praticamente parla solo, e ne parla per 12 righe su 70 pagine, di diritti dell'utenza all'informazione. Cioè sempre il concetto: cosa deve fare il comune, cosa deve fare l'azienda concessionaria per informare, quindi per dirti dove sono piazzati i cassonetti e le isole ecologiche, in che giorni, in che ore devi conferire i tuoi rifiuti, cose di questo genere. Manca completamente l'aspetto partecipativo. In molte realtà, più in altri paesi europei che in Italia, i comitati dei cittadini vengono coinvolti direttamente innanzitutto in tutta la parte a monte della creazione dei siti industriali per gli impianti, e quindi in quello che in Francia è il débat public, quindi tutti i portatori di interesse, enti locali, cittadini, commercianti, industriali, eccetera, si riuniscono e insieme discutono e devono arrivare a trovare una soluzione condivisa. In quel modo, tra l'altro, si riesce a gestire gli eventuali dissensi e quindi a evitare quello che succede regolarmente in Italia, che tu decidi di costruire un impianto e partono le barricate, per 15 anni si sta sulle barricate. Ecco, col débat public questo si riesce abbastanza a superare. Ma poi c'è tutta la fase di costruzione degli impianti, di gestione degli impianti, in cui i cittadini devono essere informati e poter controllare e dire la loro. Faccio un esempio. In alcune città ho presente, per esempio, l'impianto di distruzione termica, quindi insomma l'inceneritore di rifiuti ospedalieri, che c'è a Basilea, in un quartiere estremamente popoloso, ci sta praticamente in mezzo. I cittadini, attraverso i loro comitati di quartiere, sono stati coinvolti fin dalla costruzione, fanno parte del comitato di controllo che ha accesso alla centrale e a tutti i dati e quindi possono controllare, ma non solo questo, in varie piazze del quartiere sono sistemati dei display dove si possono seguire in tempo reale i monitoraggi delle emissioni. In questo modo la convivenza è assicurata, cosa che non si può dire purtroppo dei nostri impianti, perché spesso manca proprio questo aspetto di favorire la partecipazione.
La partecipazione, questo mi sembra importantissimo, e sicuramente far parte della progettualità che c'è dietro alla realizzazione di un impianto, in questo caso, già ti porta a essere più responsabile, quindi poi dopo più partecipe. Mi viene in mente che, sempre pensando a cose belle, qui a Roma c'è un tentativo, no, di far nascere una comunità energetica. Anche questa è una modalità di far partecipare le persone, ma soprattutto è coinvolgere i cittadini nella salvaguardia dell'ambiente, perché serve sia per risparmiare, per esempio, l'elettricità, usare di meno la plastica, eccetera, ma non solo. Significa fare qualcosa proprio per tutta la collettività, non so, per esempio, chi possiede un impianto fotovoltaico che è connesso in rete può condividere con altri l'energia che produce in eccesso, così abbatte gli sprechi, le bollette e anche la propria impronta di carbonio. Questa idea delle comunità energetiche anche, no, mi sembra così degna di essere menzionata, e penso che sarà una delle nuove linee evolutive, diciamo, del nostro modo di gestire rifiuti e anche ciò che noi produciamo, e di diventare tutti quanti più comunità. Infatti per questo si collabora anche con il terzo settore, cioè in questo caso il Comune di Roma ha fatto un progetto con i volontari del terzo settore, e questi mi sembrano dei discorsi che sono molto interessanti, perché vanno dal parlare direttamente della qualità dei rifiuti, del loro conferimento, eccetera, alle questioni anche proprio sociali, comunitarie, che stanno dietro la possibilità di realizzare qualcosa di effettivamente valido, possibilmente entro il 2030, non ci dimentichiamo mai dell'agenda 2030, e soprattutto affinché ciascuno di noi possa crescere su questo argomento, su questo discorso, su questo tema, fin da piccolo. È importantissima l'educazione fin da piccoli, in un contesto familiare che funge però da modello. Detto questo, penso che possiamo chiudere la nostra trasmissione. Che dici, Pietro?
Sì, assolutamente, anche perché effettivamente questo discorso della condivisione energetica, diciamo così, meriterebbe un approfondimento. Chissà, magari prossimo ciclo lo facciamo proprio sui temi dell'energia, su cui c'è tantissimo da dire anche lì.
E perché no, sarebbe molto molto interessante anche per me. Quindi perché no? Allora, noi vi invitiamo a seguirci anche per l'ultima trasmissione di questo primo ciclo di trasmissioni sui rifiuti. La prossima, appunto, sarà sui cittadini e le tasse, perché pagare le tasse, la Tari, questa sconosciuta, o meglio, la conosciamo tutti, ma forse non tanto bene. E quindi non perdetevi la prossima trasmissione, io vi saluto e insieme a Pietro vi do appuntamento, quindi, alla prossima trasmissione.
Sì, direi che non ci poteva essere conclusione migliore, e quindi mi associo ai saluti e l'invito, se vi va, a risentirci alla prossima trasmissione.